tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Happy birthday in the sky, loro sono i Blasi. Chissà perché quando uno pensa a una persona che non c'è più, gli viene sempre da dire nel cielo, lassù, è una roba proprio vecchia proprio, quando tu dici sì, che guardiamo le stelle, compleanno nel cielo a un papà, una persona che non c'è più, vabbè. Allora, buongiorno Marco Casilio,
buongiorno,
come stai?
Buongiorno a tutti.
Il dottor Casilio che torna a trovarci e parlare di la sfera sessuale.
Tempo.
Stavamo facendo i conti un attimo mentalmente e ci siamo è ancora più palese è diventato il fatto che si è mostrato l'accelerazione del tempo durante la pandemia. Cioè, una roba che magari tu dici è avvenuta sei mesi fa, un anno fa, poi ti fai i conti.
Invece ne sono passati due.
Ma no, ma aspetta, l'ho fatta prima della pandemia sta cosa, quindi parliamo due anni e mezzo fa.
Sì, nel frattempo è cambiata la vita, almeno per quanto mi riguarda mi è cambiata completamente la vita.
Senti, intanto ti volevo domandare questo. Io... questa prima, ovviamente senza nessuna pretesa di scientificità, un piccolo sondaggio ai nostri ascoltatori, sono emersi i soliti, tra virgolette, problemi sessuali dati dal fatto che non si possa fare sesso perché i figli, perché il lavoro,
c'è
perché
lavoro garantito,
esatto,
guerra,
che però erano tematiche che c'erano anche prima, diciamo, della pandemia.
Diciamo che ora sono più ricorrenti visti gli eventi.
Ecco, ti domando quindi, secondo invece la tua statistica, che è più scientifica della nostra, chiaramente, tu hai notato, diciamo, delle problematiche, quindi dei pazienti che vengono da te per delle cose legate non tanto alla loro sfera privata, ma a questioni che riguardano quello che ci è accaduto un po' a tutti come collettività, cioè la pandemia, ma anche esterno. Adesso gli stress da guerra, quindi esterni, ecco, appunto. non lo so.
Sicuramente nel primo anno della pandemia si è registrato un aumento, sì, delle problematiche sia sociali in genere che relazionali, e quindi sì, direi che soprattutto nella prima fase, sotto la prima ondata, le tensioni delle persone erano sollecitate da tutto lo stravolgimento delle relazioni sociali, e questo sicuramente ha avuto ripercussioni anche su quelle sessuali.
Certo.
Poi l'essere umano comunque è un essere che si adatta e quindi tendenzialmente ha trovato i suoi modi e altre soluzioni. Direi che attualmente non ho più questa percezione, almeno nella mia vita di tutti i giorni e con i pazienti che visito.
Cioè, quindi siamo tornati, diciamo, a quelle questioni che erano sul tavolo, diciamo così, già. Senti, ma questa cosa che ho detto ha una che ho, diciamo, ci abbiamo un po' scherzato sopra, che però ho tirato fuori con rispetto, parlando prima del tuo arrivo, può avere una qualche rilevanza, una qualche una qualche validità scientifica, oppure è una enorme cazzata? Puoi dirmelo tranquillamente,
no,
nonostante
no,
le
cioè nel senso, percepita io, cioè tu intenderesti cioè io vedrei la donna come un essere accogliente più che
sì
interna.
Però in realtà io sì, esatto, sì, no, quello senz'altro, però io ho notato, ed correggimi se sbaglio, che le donne hanno parlato più tranquillamente due anni, tre anni, cinque anni senza fare sesso, cioè periodi di astinenza molto lunghi, no? Cosa che l'uomo o non ha o li subisce più che tra virgolette ostentarli.
Secondo
no?
me è proprio una cosa, diciamo, naturale, animale, nel senso, comunque la donna tende ad accogliere appunto il prodotto del concepimento, quindi comunque lei diventa responsabile di ciò che succede. Il maschio invece potrebbe anche non esserlo a fini animali,
sì.
E tant'è che
è tutto lì, la biologia si torna sempre,
sì sì, lo spargimento del seme da parte del maschio, poi sì. Diciamo che come anche poi succede in natura, poi la donna vive figli e cresce figli soprattutto nelle fasi iniziali della vita, quindi necessariamente deve essere più responsabile del maschio.
Senti, tanto c'è qualcuno che inizialmente ci mandava un messaggio per te dicendo che ho avuto un problema, che da Pongo è diventato Das, o da Das Pongo, adesso non mi ricordo qual era.
Dai, no?
Però allora io volevo chiedere su questo tema qua, no, che evidentemente credo che sia un tema ricorrente sull'erezione, sulla come una volta si chiama potenza sessuale, vigoria, non lo so, vabbè, sì, questa sì, roba qua
vigore.
È vigore. Allora, c'è due domande concatenate: c'è un'età minima, cioè un'età al di sotto della quale preoccuparsi e quindi intervenire, e poi dopo una certa età invece tra virgolette normale, fisiologico, e soprattutto quante volte deve accadere perché uno possa dire intervengo con delle medicine farmacologicamente, diciamo.
No, d'accordo, diciamo che l'attività sessuale sana è quella che rende felice le persone, quindi qualsiasi inclinazione, attitudine o attività che renda felici non è un problema. Va considerata una patologia soltanto quando rende l'individuo infelice, quindi quando diventa un'ossessione, quando diventa un fallimento,
sì,
quando diventa fonte di tensioni emotive, lì diventa un problema. Quindi non è che va parametrata come se fosse una prestazione, ma va semplicemente accettata e capita ascoltandosi.
Cioè, tra l'altro, concatenato a questo è il fatto che ci scrivevano diversi uomini, ma io ricordo perfettamente anche delle donne con cui abbiamo parlato, non oggi, ma insomma altre volte, che scollegavano, diciamo così, il tema dell'erezione, della perdita dell'erezione, al tema dell'interesse verso una certa persona, no, una donna, un uomo, insomma quello che è, al partner. Cioè, nel senso, dicevano: io paradossalmente mi capitava di perdere l'erezione con delle donne, con degli uomini, insomma, con delle persone, con degli interlocutori con i quali magari c'avevo maggiore interesse, maggiore voglia, e non mi capitava invece con persone di cui tra virgolette me ne importava meno. E questo capita anche alle donne, perché mi ricordo che insomma ne parlammo tempo fa, e anche lì in tema di lubrificazione vaginale,
la lubrificazione potrebbe essere tranquillamente paragonata all'erezione,
sì,
cioè l'erezione maschile è la lubrificazione femminile.
Ok, quindi anche lì insomma sentivo di persone che dicevano: ho avuto un problema, diciamo, legato alla non perfetta o la non lubrificazione, ma non era nella mia testa dovuta a una mancanza di interesse per quella persona.
Però vabbè, diciamo che
è così o no?
L'attrazione mentale non necessariamente coincide con quella sessuale. La famosa chimica, diciamo, forse traduce soltanto quella sessuale. Poi se ci sono entrambe, diciamo, abbiamo fatto bingo.
Certo.
Però non è necessariamente detto che l'attrazione mentale coincida con quella sessuale.
Comunque
sicuramente nelle donne la componente mentale è molto più alta di quella dell'uomo, indubbiamente. L'uomo purtroppo è esterno.
Ma sì, vedi, avrò ragione. Dico, ma alla fine
se per esterno si intende dispersivo, ok? Cioè,
okay.
Che, appunto, come quando eravamo ancora dei cavernicoli e l'uomo si spostava per ogni stagione e aveva,
sì,
quattro famiglie.
Stai dicendo che siamo dei cavernicoli, siamo rimasti,
no,
dei cavernicoli fondamentalmente.
Sì, praticamente certo, il nostro imprinting iniziale è rimasto tale. Poi l'abbiamo migliorato, modificato e adattato alla società attuale, e forse ora va anche meglio, non lo so, per alcuni di noi,
sì,
forse essere monogami è una cosa
positiva, bella. Sì, però tu mi dici sempre comunque un problema di attrazione, cioè non può essere che magari uno non abbia l'erezione o non abbia, nel caso della donna, una corretta lubrificazione vaginale per motivi appunto esterni, mentali,
divertimento, di progressione.
No, non, diciamo, esatto, non di interesse nei confronti di quella persona, ma dati dal fatto che magari, ne so, ha paura o paradossalmente il troppo. No, paura magari della. Come dire, è in uno stato di tensione, oppure troppo interesse magari ti produce,
sì,
un
l'effetto opposto.
C'è anche quello?
Beh, certo, perché chiaramente se sei molto interessato e sei molto teso e vuoi fare una bella figura, e questo pensiero che diventa un'ossessione poi ti condiziona, perché tu per avere un'erezione devi comunque rilassarti, non puoi produrre gli ormoni dello stress che invece Secerni produci quando sei in tensione.
Cioè, tecnicamente l'erezione è un
rilassamento dei vasi del pene.
Rilassamento?
Che si riempiono di sangue.
Di sangue. sangue, e quindi quel quell'afflusso di sangue determina poi determina
una pressione interna molto alta, e quindi il pene si diventa duro perché si riempie di sangue.
Di sangue, quindi è sangue, diciamo,
sì,
così.
L'alta pressione.
L'alta pressione del sangue, mentre nella donna la lubrificazione come dire, è il cervello che manda degli cos'è?
Lo stesso segnale nella donna determina l'aumento della vascolarizzazione delle ghiandole della mucosa vaginale,
sì,
che inizia a secernere quel muco che permette la lubrificazione, ma soprattutto permette anche diciamo agli spermatozoi di poi progredire verso l'utero.
Certo, giusto, vedi, non ci avevo pensato. Si imparano cose nuove, cioè alla fine sono cose che come dire elementari, ma non le sappiamo, possibile nel 2022 non le conosciamo bene. Vabbè, ascoltiamo un po' di musica, gli Aerosmith, e poi torniamo col dottor Casilio qui a Radio Rock con le vostre domande. 3899 106 600 anche in forma anonima, ci mancherebbe altro. Radio Rock Podcast. E allora, si chiamano Rammstein, questo è il nuovo singolo intitolato Zeit. Dunque siamo con il dottor Marco Casilio, parliamo di sessuologia, di andrologia, di problemi legati alla sfera, diciamo così, sessuale. Non solo, questa mattina c'è stata una curiosità, dunque durante l'intervento del nostro dentista di riferimento, il nostro dottor Cole di Studio Cole, perché una nostra ascoltatrice ha mandato una domanda questa mattina firmandosi Epifisia. Io sospetto che sia un nome falso, caro Marco. Diceva: dottore Roberto, è pur vero che non devo preoccuparmi per quel cerchietto rosso che mi è apparso sul palato e mi fa un pochino male? E allora il dottore Roberto ha detto, ve lo poi potrà confermare il dottor Casilio, ma quello lì, da quello che ho capito, non vorrei aver capito male, è una roba che riguarda determinati rapporti orali che possono creare delle diciamo, aspetta che non ti sento, aspetta che abbiamo fatto aspetta che devo fare un cambiamento al volo, scusa un secondo, ecco qua, prova adesso.
Ma mi chiederei se il partner è un portatore di piercing.
Ah, quello pure dici?
Perché no?
Perché il piercing può creare un'infezione.
No, magari semplicemente un trauma, no?
Ah, ok. Ah, sì, no, infatti lui diceva, dottore Cole diceva, come dire, oggetto traumatico, un pene molto grosso. Potrebbe essere.
O con piercing. Punta.
Addirittura? Ah, certo. Effettivamente sì, non avevo pensato a questo. Allora, volevo chiedere al dottore se gli psicofarmaci possono creare danni irreversibili sulla sfera sessuale anche dopo l'interruzione della terapia. Grazie.
Parliamo di erezione o di fertilità? Perché sull'erezione non sono irreversibili, sono reversibili fin quando prendi il farmaco.
Quando prendi il farmaco, diciamo, non magari hai dei problemi di puoi avere dei problemi di erezione, no?
Spesso dei psicofarmaci che danno una stabilizzazione alle membrane neuronali, quindi gli ansiolitici,
sì,
o gli stabilizzanti dell'umore, quelli chiaramente diminuiscono la frequenza di scarica e quindi diminuiscono la sensibilità e alterano l'erezione, perché nella maggior parte dei casi la diminuiscono. Poi in tanti altri invece possono portare all'effetto opposto, cioè al priapismo.
Okay.
Per quanto riguarda la fertilità, possono esserci dei farmaci che poi a lungo, nel cronico, danno intossicazione, danno testicolare e quindi la riducono irreversibilmente, ma parliamo di
casi limitati.
Poi sostanze, abuso di sostanze e alcuni psicofarmaci molto potenti, se utilizzati in cronico, possono creare anche loro problemi della erezione.
Però diciamo che
perché rovinano i nervi, però,
un po' tutto, cioè io vedo un po' tutto, no? Se è usato poi a certi livelli, che so, l'alcol per dire,
sì,
non lo so,
no, quello,
tutte le cose che. Allora, ancora anonimo, anonimi
vostri... di abuso.
Sì, sì, anonimi i vostri messaggi. Ci scrive una persona: alle volte un amplesso è così eccitante che una volta finito non c'è altro da fare che continuare fino a nuova venuta di entrambi. Ricominciare senza pausa urina può far male all'uretra dei due. Lei di solito va tra un round e l'altro, e questo può essere un accumulo di squirt. Anche se lei ha. Che domanda
no,
è? Vabbè.
Infatti, se risponde, nel senso, no, non fa male, cioè crea dolore perché tu trattieni l'urina e quindi la distensione.
No, però può far male, effettivamente. Non andare a far più lì.
Per far male, cioè crea dolore, sì, ma crea danni.
Danni?
No.
Cioè, se uno, per esempio, sta facendo sesso e dice, dovrei andare a far pipì, ma non ha voglia di interrompere.
No, non si gode l'amplesso, cioè nel senso.
Ok, questo va.
Che si concentra su altro,
però non crea dei danni,
potrebbe,
diciamo,
creare un minimo di dolore, perché nel senso, se continui, soprattutto se è donna, perché comunque hai la vescica piena e contemporaneamente il trauma del pene sì. meccanico, magari sì, potrebbe creare forse delle infezioni, cosa che poi nelle donne sì. capita, però non so dei danni.
No, no, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Allora, io ti leggo quello che arriva, Marco, tu non mi giudicare male, no, mi raccomando. Deglutire l'eiaculazione femminile fa male? Domanda, questa è un po' da Cioedo, di questa domanda.
Scusa,
deglutire lì il dottore non ha capito.
No,
dottore,
no, cioè, deglutire lì senso.
No, deglutire l'eiaculazione, cioè, ma che intendi avere forse lo squirting, cola in bocca, che cosa? Non lo so, no, dillo.
Deglutire significa ingoiare.
L'eiaculazione femminile, sì, sì, ha detto quello, fa male? No, non fa male. No, fa male?
No, non,
no, perché dovrebbe far male? No, capito. Perché tu pensavi che faceva male, scusa, no, dico al nostro amico che, vabbè. Chiedo l'anonimato, ma, no, lui non pensava che facesse male, voleva la conferma. Ok, chiedo l'anonimato, ma vorrei sapere se c'è una spiegazione medica per una volta che per una cosa che alle volte accade al mio compagno. Quando facciamo l'amore, al momento di venire non riesce fisicamente a farlo, ma a livello di godimento dice di essere appagato come se fosse successo. E ovviamente perde l'erezione, come se avesse concluso. Poi a volte riesco a farlo venire con altri modi, ma a volte non c'è verso. Che vogliamo fare? Che vogliamo
lui dovrebbe confrontarsi in qualche modo, cioè lo dovrei conoscere, ci dovrei parlare, lo dovrei visitare, perché è singolare questa cosa qui. Potrebbe essere normale, però potrebbe anche nascondere altre cause che non vuole affrontare, non lo so.
Allora, ho capito quello che diceva l'ascoltatore prima, la leggenda, che poi non è una leggenda, pare sia vero, cioè pare che Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, abbia contratto, poi fortunatamente è andata bene, una forma tumorale per il sesso orale. È possibile questa? Allora la spiego.
Per l'HPV, forse si è preso l'HPV con dei rapporti orogenitali.
Sì.
Cioè, cosa che questa cosa è in aumento, cioè contrarre le infezioni da HPV con rapporti orogenitali è in aumento, e questo può portare ad un aumento del cancro della laringe, perché l'HPV porta alla trasformazione neoplastica, come porta al cancro della cervice uterina, porta al cancro anche della laringe, ma anche del retto.
Allora, c'è una ragazza che ci scrive, io leggo in forma anonima, mi capita di bagnarmi, non so, posso dire così, vabbè, non è una cosa...
Lubrificarmi.
Non è mica una cosa brutta, ragazzi, è una cosa bella, però particolarmente quando mi arrabbio col mio compagno, quando mi arrabbio, mi incazzo, adesso io sto colorando, però gli tiro i piedi, che ne so, no, una lite, una roba del genere, e... Che cosa vuol dire questa cosa, Marco? Voglio farti fare anche un po' lo psicoterapeuta.
No, possiamo cercare di interpretare, ecco. Non lo so. Nel senso, o le piace quel tipo di condizione che si crea perché è attratta da quel tipo di comportamento, o altrimenti è un suo bug neuronale.
Ma va bene, cioè nel senso è una cosa brutta, una cosa bella, come funziona?
Se le crea disagio è una cosa brutta, se non le crea disagio non è una cosa brutta.
Va
cioè,
bene
è una
così.
Cosa molto personale.
Certo, certo, va benissimo. Dunque, allora aspetta, qui ci sono anche diversi vocali, quindi proviamo ad ascoltarne qualcuno. Dunque, aspetta, qui vediamo un po' questo qui, vai, partiamo da WhatsApp, vai.
Buongiorno ragazzi,
ciao.
Domanda per il doc.
Vai.
Che farà tanto contento il direttore. Ma ho sempre avuto sta curiosità.
Vai.
Ma per i preti, no? Sotto il punto di vista religioso, il fatto di precludersi questo piacere,
sì,
barra bisogno,
sì,
no? E può creare
problemi,
scompensi
fisici
a livello,
ci ho pensato pure io,
a livello mentale barra ormonale barra comportamentale, tutto, lasciando perdere le eccezioni, direttore, lasciando perdere le eccezioni.
Vabbè, no, ho capito il tema, però diciamo l'astinenza forzata, per esempio in un religioso, può creare dei problemi, esplodono i testicoli, cioè che ne so, capito?
Diciamo no. Che come sarà capitato a tutti, se una persona non eiacula e
ecco,
non esterna i suoi
sì,
prodotti, ha le polluzioni notturne, cioè,
per forza?
Beh,
oppure
in parte dei casi,
sì,
il maschio produce il liquido seminale continuamente, no?
Certo.
Non è come la donna.
Ma è pur vero poi, dottore, che quella leggenda metropolitana che girava, che eiaculare, diciamo, spesso previene dei tumori alla prostata, è vero?
Vabbè, no. questa non Cazzata. È stata mai confermata. No, diciamo
okay,
che il ristagno favorisce l'infiammazione.
Okay.
Ok. L'infiammazione cronica, secondo molti, porta al tumore, quindi eiaculare diminuisce il ristagno, che diminuisce l'infiammazione. pressione che diminuisce la frequenza del tumore. La,
diciamo,
c'è stato un pesato, c'è stato un periodo che sembrava fosse così, poi dopo, come tante mode del momento, non se ne è più parlato.
Ok, ok, c'è uno che ci ha mandato 3 volte lo stesso messaggio. Ho capito, glielo facciamo, dammi un attimo di tregua. Forse sbagliando, sono sempre stato convinto che sia l'uomo a creare il piacere alla donna, e se questa non raggiunge il piacere è perché l'uomo non ha saputo metterla al centro dell'atto. Sbaglio? Troppo femminista come visione? A me sembra più maschilista che femminista. Comunque,
no,
vabbè.
Se chiaramente la disponibilità verso l'altro è fondamentale nel rapporto, metterlo a proprio agio e comunque essere attenti alle, a, diciamo, al partner sicuramente, però non è sempre legato a questo. Anche la compagna potrebbe non essere contenta di quello che gli fai indipendentemente dal tuo operato, magari sta pensando ad altro, magari gli è morto il gatto, magari c'ha un momento particolare al lavoro, cioè non è sempre colpa del maschio che non si applica, insomma.
Oh, poi c'è una nostra ascoltatrice che ci scrive: ciao patatino, ricordati di mandarmi l'orario d'arrivo del pacco oggi, così mi regolo, comunque tra poco esco. Che sospetto che,
gli mandi.
No, sospetto che non fosse per noi questo messaggio, però cosa denota? Cosa denota? il fatto di aver sbagliato destinatario, cosa denota?
Forse
da parte
modo
di questa
per...
ascoltatrice che non nomineremo chiaramente. Non so,
è un modo per riecheggiare questo messaggio, nel senso magari l'ha mandato tramite Radio Rock.
Esatto, forse voleva sì che lo leggessimo noi al suo patatino.
Esatto.
Intanto io
forse
direi
lo leggeva sicuro così.
Esatto. Io direi di fare una bella cosa. Siccome ci sono tantissimi messaggi, mandiamo una canzone, poi torniamo, arrivano i Black Party, poi torniamo con l'ultimo blocco con i vostri messaggi vocali anche in forma anonima, naturalmente, ci mancherebbe altro, con domande al dottor Marco Casilio.
Radio Rock Podcast.
Rock Party con la loro banchetta su Radio Rock. Allora Marco, c'è un sacco di messaggi qua al 3899 106 600. C'è Chiara che ci scrive: parlatene approfonditamente del HPV, come si dice?
HPV,
papillomavirus. Ecco, HPV, per favore, soprattutto ai cari maschietti e alle mamme dei maschietti e del vaccino che salva vite. In che senso ai maschietti e le mamme dei maschietti? Spiegaci.
Perché diciamo che il maschio è un vettore in questo caso,
sì.
Non è l'HPV nel maschio dà soltanto l'1% dei tumori, mentre nel 70% dei casi potrebbe trasformarsi in un tumore dell'utero, del collo dell'utero di una donna.
Certo, e quindi cosa si può fare?
Diciamo, intanto fare educazione e prevenzione sul discorso del preservativo,
certo,
e sul discorso del controllarsi, di fare magari se si è venuto a contatto con un partner che ha l'HPV, fare un tampone di controllo,
certo,
perché nel frattempo magari potresti avere rapporti con altre persone e spargere l'HPV.
Diciamo che noi uomini potremmo essere un tori da questo punto di vista, senza aver necessità di...
È un messaggio un po', diciamo, da prendere con le pinze, perché
sì,
se va fatto nel discorso degli eterosessuali, cioè il maschio deve stare attento alla donna, ma
sì,
nell'omosessualità invece bisogna fare attenzione anche al maschio, perché la mucosa del retto è comunque recettiva,
certo,
come quella orale, quindi nei rapporti anche omosessuali uomo-uomo ci può essere ci possono essere dei risvolti neoplastici, quindi
diciamo prevenzione e anche controllo.
Controllo.
Invece l'astinenza sessuale di una donna,
no ragazzi, se è una cosa voluta, se la persona sta bene, non fa male, cioè qualsiasi cosa si voglia, qualsiasi cosa renda felici, non fa male. Se invece è una costrizione o crea disagio,
okay,
no, va
è
bene.
Semplice,
cioè,
semplice. Allora, ma una dieta drastica con aumento di sport può creare disfunzioni erettili dopo i 45 anni? Una dieta drastica con aumento di sport?
Allora, se è uno sport a livello agonistico competitivo, sì, cioè nel senso che un'eccessiva attività sportiva toglie anche il ciclo mestruale ad una donna. Che
okay,
comunque disperde energie e il corpo si rende conto che non può portare a termine una gravidanza, quindi come anche per esempio disturbi dell'alimentazione come l'anoressia bloccano l'attività riproduttiva, perché il corpo si rende conto che non è in grado di portare avanti una gravidanza,
certo,
quindi potrebbe
tra l'altro, intanto Francesca dice sì, HPV forever, i maschi se ne fregano di solito, ok, cerchiamo di parlarne, appunto, sì, giusto. Però dicevamo anche fuori onda che bisogna stare attenti anche un po', e cosa che noi noi maschi, cioè, non badiamo molto, a quelle che sono le abitudini, non so, per esempio la postura in macchina, mi dicevi, gli indumenti.
Questa cosa qui diciamo che vale prevalentemente nel caso dei dolori testicolari,
sì,
quelle cose che nel maschio diciamo iniziano verso i 5-6 anni e ci accompagnano per tutta la
vita. Ok, bene, benissimo, ottimo.
Chiaramente più si cresce meno si avrà questo tipo di problemi, e l'eccessiva adduzione del tronco sugli arti può determinare la risalita dei testicoli, e quindi accavallare le gambe, buttarsi in avanti su una scrivania o la postura in macchina, un sedile troppo reclinato in avanti, possono determinare la risalita del testicolo in inguine e quindi un'infiammazione del testicolo con dolore.
Mamma mia, inquietante.
Diciamo delle scarpe nuove, una macchina nuova con un sedile diverso,
certo,
una sedia diversa al lavoro, sì.
Cambio delle abitudini, diciamo. Sì, qualcuno scrive: i miei figli sono vaccinati per il papilloma virus. Buono, no?
Va bene, sì,
buono.
Okay. Bene.
Caro Emilio, volevo chiedere al dottore se l'utilizzo di ansiolitici quali N, Laroxil o simili possono creare un calo del desiderio sessuale, in questo caso nelle donne.
Sì.
Sì, può creare, cioè
sì, perché stabilizzano la membrana, no? Quindi diminuiscono la frequenza di scarica e rallentano tutte le conduzioni nervose, sia quelle emotive, e quindi dell'ansia, sia quelle della libido, quindi della voglia di avere rapporti. Potrebbero, come no?
Ci scrive invece un'altra persona che dice: invece nei rapporti intimi donna-donna c'è qualche rischio non usando generalmente protezioni?
Allora, le mucose orali a contatto con le mucose vaginali e o anali possono determinare il passaggio del virus. Chiaramente il pene, che determina un trauma, cioè è a maggior rischio, ma
certo.
Si parla soltanto di una percentuale di probabilità, non della certezza.
Certo, quindi diciamo quindi anche nei rapporti donna-donna sarebbe opportuno usare delle precauzioni.
Concettualmente ci dovrebbe stare alla base la prevenzione, il controllo.
Certo.
Quindi se una persona fa un tampone o sa di essere venuta a contatto con una persona che ci ha avuto l'HPV,
certo,
si controlla e fin quando non ha una risposta certa o se è infetto, usa delle protezioni.
Sì, tra l'altro l'altro giorno l'ho detto, qui mi hanno preso in giro, esiste una membrana che si mette credo per i rapporti orali con le donne.
Non è il massimo, però
Sì, ho capito, però, cioè esiste, no, volendo, se no, come dicevi tu, prevenzione, controllo, no? Sì, non è, mi rendo conto che non è il massimo, perché sembra quasi un'altra cosa, però insomma, invece sentiamo ancora, vai velocemente, dobbiamo chiudere, ragazzi.
Ma è soltanto un'afta.
Ah, è un'afta, dici?
L'afta è dolorante invece. No, parlavamo del trauma precedente.
Se è soltanto un'afta, è soltanto un'afta. Non credo che lo fosse.
È un'afta, cioè che intendi? Comunque nelle mucose le lesioni sono sempre di quel colore, quindi potrebbe essere di qualsiasi genere.
Certo.
Fai dire che è un'afta.
Infatti, beh, giusto. Se sei monopalla, alziamo la scella del dibattito. Dice qualcuno: se sei monopalla, il numero degli spermini è pari o dispari?
Compensa. Il monopalla tendenzialmente c'è un se rimani con un testicolo solo, il testicolo che rimane diventa più grande del normale. Generalmente si riesce a compensare, poi non è la regola, ma compensi.
Qualcun altro ci chiede se ci sono esercizi per il frenulo corto del pene.
Frenulo sarebbe quel
filetto che sta, per chi non è proprio guardio, cosa fa? Tiene il glande?
Quello tiene unito il prepuzio alla punta del pene.
Oh, gli ebrei che fanno la circoncisione, che fanno? Tolgono tutto.
Il prepuzio è quello, perché quello comunque è agganciato, aggancia il glande al prepuzio, quindi se tagli il prepuzio...
Oh, ed è pur vero che gli ebrei così facendo sono più puliti, più...
Ma non solo gli ebrei, perché comunque al mondo sono più circoncisi che non circoncisi.
Davvero?
Anche, sì, gli arabi, gli ebrei.
Ah, non lo sapevo.
E quindi in tante nazioni come l'Africa, gli Stati Uniti, l'Oriente... diciamo la circoncisione viene effettuata come pratica.
Sì.
I circoncisi di fondo hanno tre vantaggi, oltre alla pulizia, si infettano meno di virus nei rapporti sessuali, sia dell'HIV che dell'HPV e via dicendo, praticamente hanno un bassissimissimo rischio di cancro al pene.
Quindi stai dicendo fondamentalmente circoncidetevi, no? Questo è
no, diciamo che se vi trovate bene con gli strumenti di dotazione, va bene così. Io rimarrei così.
Va bene poi così. Quindi diciamo invece esercizi per il freno corto del pene, t'ho interrotto.
Ma non è, allora, gli esercizi si fanno per l'eiaculazione precoce e il frenulo anche c'entra nel discorso dell'eiaculazione precoce, ma gli esercizi per il frenulo non è che esistono esercizi per il frenulo, esistono esercizi per prevenire l'eiaculazione precoce.
Che è collegata al frenulo in qualche caso?
Sì, perché l'incisione del frenulo spesso e volentieri determina un miglioramento della lunghezza dei rapporti sessuali e poi dei frenuli brevi, comunque infiammati, possono indurre eiaculazione precoce. Diciamo che il frenulo si sovrappone molto al discorso durata dell'eiaculazione.
Sì, senti, io dobbiamo chiudere perché proprio l'ultimissima domanda, qualcuno scrive, volevo sapere qualcosa di più. Io è incredibile, ragazzi, trovo folle che dopo tanti anni e come dire, persone anche adulte, mediamente adulte, facciano delle domande che tutto sommato sono basilari, no? Voglio sapere qualcosa di più dello squirting, che cos'è, come funziona, se tutte le donne lo raggiungono. Com'è la situazione?
Direi che per squirting intendiamo un'abbondante lubrificazione e questo determina poi quel fenomeno che chiamiamo squirting. Tutte le donne lo raggiungono? Forse sì, dipende dal partner con cui si interfacciano e dalla componente di eccitazione che raggiungono.
Bene, bene, ci fermiamo qui perché abbiamo detto forse fin troppo. E stamattina, caro Marco Casilio, spero che tu tornerai a trovarci prima di due anni e mezzo. Quindi ti aspettiamo la prossima volta qui in studio, diciamo al più presto possibile. Grazie mille, Marco Casilio.
Saluto mio padre che ci sta ascoltando. Ciao Marzia, ti amo.
Bene, ottimo. E io a questo punto direi anche un'altra cosa: che se avete dei dubbi ulteriori, delle curiosità ulteriori, scriveteci, che noi giriamo tutto quanto al dottor Casilio e poi vi convocherà forse anche addirittura per parlarne. Grazie mille, Marco, a presto.
Ciao ragazzi,
ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.